Buongiorno ragazzi e buongiorno ai professori che ci seguono. Sono Cristina Bien, assessore all'istruzione e alla cultura del comune di Agordo. Come amministrazione comunale abbiamo voluto proporvi un momento di condivisione e di riflessione in questo giorno così importante per tutti noi. Oggi, 25 aprile 2020, 75° anniversario della liberazione d'Italia dal nazifascismo, seppur in piena emergenza coronavirus, ho voluto trovare il modo di raccontarvi attraverso la voce di amici e collaboratori quello che successe in quei momenti tragici di fine aprile del 45 proprio qui da noi, nella nostra Conca Gordina. La dura lotta tra partigiani e tedeschi, nei nostri luoghi, proprio lì, dove solitamente passate per andare a scuola o per andare a trovare gli amici o i nonni o per andare a giocare al vostro sport preferito. Ascolterete tre registrazioni audio. La prima, preparata proprio per voi da Loris e Gianni Santomaso, che ringrazio moltissimo, sarà una bella ed emozionante narrazione di alcune testimonianze e documenti storici che abbiamo raccolto. La seconda sarà una testimonianza di Maria Schena, 92 anni di pregrande, che racconterà come il partigiano Torino De Col le salvò la vita appena prima di essere colpito a morte dai tedeschi proprio a Ponte Alto. Nel terzo audio, attraverso la voce di Claudia Catadori, cercheremo di farvi capire chi erano i partigiani, come vivevano e l'importanza della loro azione militare. Ora vi lascio la vostra lezione, ragazzi. Ascoltate con attenzione, riflettete sulla libertà che, grazie ai sacrifici di molte persone, oggi possiamo avere. E non date per scontata questa libertà, perché il mondo è segnato dal ritorno di pericolosi estremismi. Voi siete il futuro della nostra società. Pensate con la vostra testa, riflettete, studiate, viaggiate, usate questa libertà per essere cittadini migliori.
I giorni febbrili che portarono nell'aprile 1945 alla liberazione di Agordo sono segnati da vari fatti che vedono protagonisti i partigiani e gli invasori tedeschi. Proviamo a raccontarli attraverso alcuni dei documenti pubblicati in passato. Il contributo di Mosè Pongan del 5 maggio 1945, che si trova nelle relazioni dei parroci delle diocesi di Belluno e di Feltre sulla occupazione nazista dal 1943 al 1945, edito nel 2004 dall'Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali a cura di Giuseppe Sorge. Un diario tedesco sui giorni della liberazione nell'Agordino, presente nella rivista Protagonisti, numero 78 del 2001, edita dall'Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell'Età Contemporanea, a cura di Paolo Zoratti. Le testimonianze di Domenico Mosca, inserite nel volume La memoria delle pietre di Aldo Sirena, e quelle di Adalberto Berletti, in un'intervista rilasciata a Franco Coleselli sulla figura del padre Giuseppe, pubblicata in Echi di Agordo del 2015. Insieme a Mosè Pongan andiamo al 27 aprile 1945.
L'epopea di Agordo. Il secondo risorgimento italiano trova Agordo del tutto degna della fama acquistata nel primo risorgimento, in cui si meritò la medaglia d'oro al valor civile. La notizia della fine della guerra, diffusa ad arte dai patrioti alla mattina del 27 aprile, fu la goccia che fece traboccare il vaso delle angosciose sopportazioni del tiranno tedesco. Tutta la popolazione corre in piazza, delirante di gioia ed entusiasmata dalle notizie. Belluno liberata, Attilio Tissi capo della provincia, resa in massa dei tedeschi. Campane a distesa in tutti i borghi, bandiere al vento e nastri tricolori su tutti i petti. Lo spasimo dei tedeschi è enorme, la sorpresa riuscita in pieno. Il presidio si chiude nelle due caserme apprestate a fortezza. I nuclei sparsi vengono ritirati al centro o catturati dai patrioti, che ammassano i primi prigionieri a Col dei Pra e Binatega. A Parec si ha il primo scontro e le prime vittime. Il patriota Sokol Pacifico da Taibon, due morti e quattro feriti tedeschi. La battaglia incomincia e stende con la sua inesorabile realtà sul paese e sulla popolazione la pesante coltre dello stato d'assedio.
Nato ad Agordo il 5 novembre 1921, L'operaio Pacifico Sokol, che aveva combattuto anche sul fronte jugoslavo con il 5° Artiglieria Alpina, si era arruolato fra i partigiani del battaglione Agordo della brigata Fratelli Fenti nell'agosto 1944. Non aveva una precisa idea politica, disse di lui Domenico Mosca, comandante del battaglione. Era antitedesco, antifascista e si batteva per liberare la patria dallo straniero. Così, proprio Mosca ricorda l'episodio che portò alla morte di Pacifico Sokol nel luogo a Parec, dove oggi c'è un cippo commemorativo.
Sokol Pacifico faceva parte di una squadra che aveva come dislocazione la zona sopra Agordo, in cui era quartierata ad un'ora di cammino. Era composta da una ventina di partigiani incaricati di svolgere azioni nella zona. La mattina del 27 aprile 1945, appena si sentì attraverso la radio che l'Italia del Nord stava insorgendo, demmo immediatamente l'ordine ai reparti, e quindi anche alla squadra di cui Sokol faceva parte, di scendere verso i paesi. La squadra di Sokol si appostò alla periferia di Agordo. La vicina centrale elettrica di Tokol era presidiata da un reparto di tedeschi. Quella mattina uno dei partigiani si accorse che i tedeschi stavano caricando su di un carro le munizioni, una mitragliatrice ed altro materiale. Avvisato il comando del battaglione, questi diede disposizione di appostarsi alle porte di Agordo circa 400 metri prima, là dove la strada corre incassata tra due rialzi del terreno, e proprio qui il reparto tedesco venne attaccato. Alcuni tedeschi si arresero subito. Un partigiano uccise il cavallo che tirava il carro, che fu così fermato. Altri tedeschi, invece, correndo avanti, si appostarono dietro un muricciolo presso la vicina osteria Al Sole e di qui cercarono di resistere. Sokol Pacifico, che stava sparando in piedi dalla strada che scorre parallela ed in posizione sopraelevata rispetto a quella principale, venne colpito in piena fronte da una pallottola e cadde riverso sul posto.
Secondo Mosè Pongan, l'effetto sorpresa sperato dai partigiani ha effetto e i tedeschi sono in allarme, ma non ancora disposti ad arrendersi.
Nella notte e durante il 28 aprile successivo, Lotti e il presidio di Lamuda vengono ritirati ad Agordo. Affluiscono ad Agordo lunghe colonne di tedeschi in ritirata. Si nota una estrema tensione da ambo le parti, in tutto dominata dalla prudente circospezione del comando della Fenti, nelle cui mani si trova ormai il destino di Agordo. I tedeschi non azzardano aggressioni né rapine nel centro della cittadina, ma si abbandonano a prepotenze nelle case di sobborghi. A Ponte Alto sparano con carri armati sulle case. Un vero miracolo salva quel paese senza causare vittime, mentre gli aggressori portano ad Agordo il loro fardello di morti.
Qui le testimonianze si accavallano. Per Mosè Pongan è il 28 aprile il giorno in cui si svolgono, dice, drammatici colloqui tra i due comandi contrapposti, dei patrioti che chiedono lo sgombero della piazza e dei tedeschi che curano volpescamente di ottenere il pacifico transito per salvare se stessi e le spoglie opime dei rigonfi sacchi e dei pachidermici automezzi. Secondo il tenente medico tedesco Heinrich Marx, invece, tali trattative si sarebbero svolte nella notte tra il 29 e il 30 aprile. Lo racconta nel suo diario. Egli era arrivato ad Agordo proprio il 29 aprile dal MAS. La bellezza del paesaggio che lo circonda cozza con lo spettacolo che lo attende in piazza ad Agordo. Sentiamolo.
Le strade stranamente deserte, però tutto ciò non ha l'aria italiana, con questo fantastico sole di primo pomeriggio. E mentre io sto ancora riflettendoci, arriviamo sulla piazza del mercato. Vediamo improvvisamente in mezzo alla piazza soldati tedeschi con le braccia e le mani in alto. Vediamo una gran quantità di mitra e di mitragliatrici. e prima ancora che io possa riflettere se sia possibile cambiare strada, ecco i banditi con le armi puntate. Siamo già circondati da partigiani. Dobbiamo scendere e consegnare le armi. Maledizione, ci siamo. Guardiamoci un po' i compagni. Accidenti, che aspetto hanno? Uniformi di fantasia con fazzoletto bianco, rosso, verde al collo, facce patibolari, farabutti, vagabondi. E armati, accidenti, con armi, bombe a mano, pistole, mitra. E sono eccitati i tipacci. Calma, calma, nessuno vi fa niente, del resto è impossibile, non ha senso, siamo capitati in un nido di vespe. Sarebbe certamente un vero suicidio giocare a fari duri.
Marx e i suoi compagni passano da una caserma a un'altra, in attesa di poter parlare con i vertici della brigata Fenti, e intanto ipotizzandone i propositi.
Come sempre nella vita, dico a voce alta, ci sono diverse possibilità. Liberi non ci lasceranno certo tanto presto. Intenzioni e comportamento dei banditi sono del tutto chiari. In primo luogo vogliono tenere la guerra lontana dalla loro terra e in secondo luogo mettono le mani su materiale e vettovagliamento di un esercito sconfitto. Sciacalli, esercito sconfitto. Ma cosa succederebbe se quassù arrivassero compagnie, battaglioni o magari divisioni in grado di combattere? I partigiani sparerebbero? Quelli non pensano certamente a trattare e né tantomeno ad arrendersi. Quelli combatteranno e infliggeranno perdite ai banditi, li respingeranno, questo è certo. Sì, però noi qui prigionieri, ostaggi, il fratello di Herbert Hein fucilato come ostaggio. Qualcosa deve pure accadere.
Alla fine, verso le 19, Marx ottiene di parlare con il comandante della brigata, Corrado De Zulian, nome di battaglia Dalla Nera, e con il commissario Antonio Cagnati, nome di battaglia Ezio.
Venni condotto sotto forte scorta all'albergo Roma. Qui era in realtà il quartier generale dei banditi. Vengo portato davanti al comandante della brigada, SIC, Fratelli Fenti, un certo signor Dalla Nera, e al suo aiutante di campo, il commissario Ezio, ambedue giovani, più giovani di me. Come venni a sapere più tardi, 26 e 25 anni, di fatto 22 e 23, ambedue in uniformi americane con fazzoletti bianco, rosso, verdi al collo. Il comandante teso, un fascio di energia, l'espressione amara. Il commissario aperto, molto migliore. Ci squadriamo, ci misuriamo e ci valutiamo a vicenda. Io ricomincio a esporre la mia posizione in italiano, che fortuna averlo imparato, persuasivo ma non insistente, con tutta la diplomazia e prudenza di cui sono capace. Di tanto in tanto vengo interrotto. Continuano ad affluire notizie dai fronti. Ho pur sempre a che fare con un comandante di divisione. Offro sigarette. Continuiamo a trattare. Arriviamo a una conclusione. In un primo momento ho un successo enorme. Non avrei osato sperarlo. Mi si lascia andare con un veicolo per trasmettere al mio comandante le condizioni dei partigiani. Di nuovo libero. Oh no, se entro il tempo stabilito non sono di nuovo qui, verranno fucilati 20 prigionieri, banditi. Ma almeno posso fare qualcosa, posso muovermi, non dovrò più stare in quella cella senza via di uscita.
Alla fine, al dottor Marx viene concesso di recarsi dalla sua unità al MAS del Sedico. Qui si riunisce a Parlamento con alcuni compagni. Uno di loro lo accompagna ad Agordo per una nuova trattativa notturna con i partigiani.
Sediamo di nuovo davanti a Dalla Nera. Si è fatto tardi, è quasi mezzanotte. E ora noi facciamo la nostra lotta, una lotta per la liberazione di noi 12 uomini, una lotta contro le condizioni posteci, una lotta per la nostra vita, forse, perché se si arrivasse a un attacco le cose si metterebbero male. Fu un lavoro snervante, ore. Le 24 erano passate da tempo. Quando Ciganek si arenava, subentravo io in tono serio, implorante, allegro, scherzoso, insomma in ogni modo. Naturalmente fummo costretti a fare concessioni, ma perlomeno trattammo. Le condizioni inaccettabili vennero rese accettabili. C'erano ancora scogli e noi venimmo ancora tirati in ballo come ostaggi. E quando si parlò del fatto che alcune settimane prima 17 partigiani erano stati fucilati come ostaggi o per rappresaglia da parte della polizia, allora il nostro umore finì sotto i tacchi. Ma non abbiamo ceduto. Alle 2:30 del mattino ritornai dagli ufficiali miei camerati a comunicare loro il nostro successo. Ci siamo rallegrati e le condizioni furono approvate da tutti. Tutti erano contenti che a me e a Ciganek fosse riuscito di conquistarci il permesso di transito senza spargimento di sangue. Più di ogni altra cosa però rimasero stupiti quando raccontammo loro che alla fine delle trattative ci fu chiesto se avessimo fame e che noi naturalmente avevamo energicamente risposto con un molto fame e sete. E nella sala da pranzo dell'albergo Roma avevamo mangiato con loro delle impeccabili patate arrosto a un tavolo coperto di una tovaglia bianca con argenteria e vino rosso. Proprio così, udite e stupite. Del resto Ezio, il commissarius, era studente di medicina e dalla nera chimico. Gente per bene, potrei definirli, perfino con buone maniere.
I partigiani, dunque, concedono a Marx e agli altri tedeschi il permesso di transito verso nord. Il giorno dopo, la comitiva si avvia verso Alleghe, dove, però, la piccola brigata autonoma Val Cordevole, a direzione azionista democristiana, non riconosce il lasciapassare dato dalla Fenti a direzione comunista e fa di nuovo prigionieri i tedeschi. Ma torniamo ad Aguardo. Per Mosè Pongan, la partenza del presidio tedesco verso nord avviene la mattina del 29, e, dice, Aguardo è libera.
I patrioti affluiscono al centro, occupano le caserme e i comandi, accorrono i volontari, si insedia il comitato di liberazione, mentre si diffonde in tutti i comuni l'ordine di difesa contro i tedeschi. Le colonne in ritirata si disarmano per armare i volontari, gli automezzi si mobilitano per apprestare la difesa del Canal Grande e Canal del Mis, per la cui ostruzione si sono magistralmente prestati i minerali dell'Istituto Industriale. Fra le vicende di quel tragico 29 aprile, due epici episodi emergono. L'imboscata al centro della piazza a una colonna motorizzata in cui cade ferito un tedesco col suo cavallo, che insanguinò tutta via Garibaldi e via Carrera, e il combattimento di Ponte Alto in cui si immolò il patriota Ottorino de Col di La Valle.
Dopo la guerra, a Ottorino de Col, nato a La Valle nel 1920, le associazioni partigiane, il comune di Aguardo e l'Istituto Tecnico Industriale ad indirizzo minerario Umberto Follador, di cui il giovane era alunno, dedicarono un cippo che venne posizionato a Pragrande, lungo la regionale 203. Negli anni scorsi era stato rimosso per permettere i lavori alla rotonda che immette alla tangenziale. Ora è stato ripristinato, sempre nel punto in cui De Col morì. Anche qui ascoltiamo la voce di Domenico Mosca ricordare il drammatico episodio di cui fu vittima il giovane lavallese, da poco entrato nel battaglione Aguardo della Brigata Fenti.
Mentre già erano cominciati i duri combattimenti per la liberazione contro imponenti forze tedesche che si stavano ritirando lungo la Valle Agordina ed il grosso delle forze partigiane era impegnato nella zona di Castei, una formazione tedesca, probabilmente il presidio che stava rifluendo da Titele nella Valle del Mis, della forza di una compagnia, arrivò dalla strada di Rivamonte e, accortosi del posto di blocco partigiano sulla sponda opposta del torrente Cordevole, aprì il fuoco. Il De Col venne immediatamente colpito a morte. Era il 30 aprile 1945, lo stesso giorno in cui Agordo veniva liberata.
Pongan indica il 29 aprile come data della morte di De Col. Mosca invece parla del 30. Entrambi, tuttavia, concordano sul fatto che il 30 aprile sia stato il giorno della completa liberazione di Agordo. Il giorno cruciale, lo definisce Pongan.
Quanto angosciosa dovette essere la sorpresa delle sopraggiungenti colonne motorizzate e corazzate teutoniche, quanta impotente rabbia devono aver ingoiato i tracotanti supercomandi, se proprio quello sbarramento creò la congestione di tutto il Basso Cordevole, dalla Muda a Bribano, di migliaia di armati, automezzi, carriaggi, carri armati e cavalli da sommergere i piani della Stanga, del Mis e di Sedico. Quale sarebbe stata la sorte di Agordo e dell'intera vallata se quella marea di prepotenti fosse passata? Avevano anche 3.000 prigionieri e voleva passare a ogni costo, ma l'intermittente gracchiare della mitraglia pesante sulle pendici del Tourneur, il fantastico spostamento di batterie e brigate fatto a gran voce da comandanti intelligenti, unito al rumore infernale degli echi causati dalle bombe in quelle bolgiche gole montane, indusse i tedeschi a riflettere. Gli americani ormai erano sospirolo. Da spavaldi prepotenti quali si dimostrarono il lunedì 30 sera, vennero più ragionevoli il martedì successivo, 1 maggio, festa del lavoro, quando al radioso sole del meriggio squillò la diana della vittoria con la resa incondizionata. Da queste colonne, a nome e in segno di imperitura gratitudine, vada all'indomito comando dei patrioti e a quanti con esso collaborarono il commosso ringraziamento di tutto l'Agordino.
A margine di questo racconto citiamo anche la testimonianza di Adalberto Berletti, in ricordo di suo padre. Dall'intervista non si capisce esattamente il momento in cui si svolsero i fatti, che sono tuttavia utili per capire la situazione vissuta da Agordo e dagli Agordini in quel periodo storico.
La sua opera di mediazione svolta da Agordo durante gli ultimi mesi del secondo conflitto mondiale fu importante e in molti casi determinante, chiede Franco Coleselli. Proprio così, risponde Adalberto. Innanzitutto voglio sottolineare che nel delicatissimo periodo che va dal 1943 al 1945 la sua rettitudine e riservatezza gli valsero la stima e il rispetto sia dei tedeschi che dei partigiani. Come accennavo prima, conosceva perfettamente il tedesco e ciò gli permetteva di interloquire con gli occupanti nazisti. Un suo intervento fu risolutivo nel particolare frangente che desidero ricordare. I tedeschi in ritirata stavano risalendo la valle del Cordevole, ma l'azione dei partigiani rendeva difficile il ripiegamento verso nord. Di fronte alla minaccia di incendiare Agordo, mio padre andò a parlamentare con l'ufficiale che guidava le truppe del Reich. L'azione diplomatica ebbe successo, Agordo fu salva e la ritirata poté proseguire quasi senza intoppi. Certamente non fu di secondaria importanza la provvidenziale coincidenza che Giuseppe Berletti era stato compagno di università del padre dell'ufficiale germanico con cui trattava e ciò fu d'aiuto per risolvere una difficile situazione. Ma se mi permette, vorrei rammentare un altro episodio significativo legato allo stesso periodo. E immagino, dice Franco Coleselli, legato anche alla sua famiglia. L'episodio è questo, dice Adalberto. In fuga da Lubiana giunse ad Agordo la famiglia ebraica Heller, padre, madre e un giovane figlio. Sia mio padre che mia madre si adoperarono per aiutarli, assicurando loro, non senza rischi, rifugi sicuri per sottrarli alla cattura da parte dei tedeschi. Al termine della guerra gli Heller si trasferirono in Argentina. Anche da Buenos Aires essi vollero continuare a manifestare la loro riconoscenza mantenendo i rapporti di amicizia con la nostra famiglia, proseguiti negli anni anche con i discendenti delle successive generazioni.
Quelli che abbiamo raccontato sono alcuni degli episodi che hanno segnato gli ultimi giorni della guerra di liberazione dal nazifascismo ad Agordo. Momenti nei quali abbiamo fatto la conoscenza di qualche partigiano. Alcuni hanno perso la vita nel loro impegno per la libertà, altri, quella libertà riconquistata dopo tanti anni di dittatura, hanno potuto festeggiarla e goderla. E noi, oggi, grazie a loro. Quale sia stato il ruolo storico e morale dei partigiani come Ottorino De Col, Pacifico Soccol, Domenico Mosca, Antonio Cagnati, Corrado De Zulian, ma anche Giovanni X di Taibon, morto sempre nell'aprile 1945, o Giusto Pollazzon di Voltago, morto nell'ottobre 1944 assieme ai giovani compaesani Loris Cussel e Gemma Santomaso, ce lo ha spiegato il maggiore inglese Tillman, che ebbe modo di conoscerli nel corso della missione Simia, che operò anche nelle nostre zone. Lo ascoltiamo attraverso la voce di Claudia Cattadori.
Tratto da Isbrek, Harold William Tillman, un maggiore inglese fra i partigiani, Belluno, 1981, citate, pagine 74-75. Esprimere un giudizio ben ponderato sui meriti dei partigiani è semplicemente render loro giustizia, dato che in alcuni paesi liberati e in grado minore anche in Italia, le azioni scriteriate di alcuni hanno offuscato la reputazione dell'intero movimento di resistenza. È generalmente accettato, immagino, il fatto che la rapidità e totalità della disfatta tedesca in Italia siano dovuti in non piccola misura ai partigiani. Nell'ultima settimana di guerra essi occuparono Milano, Genova, Torino ed altre città senza aspettare l'arrivo degli alleati. Bloccarono tutte le strade che portano a nord-est d'Italia, così che decine di migliaia di tedeschi che tentavano di scappare in Austria furono costretti ad arrendersi là dove si trovavano. Anche se non avessero fatto niente più di questo, il tempo, le fatiche, le energie offerte dagli alleati per incrementare il movimento di resistenza sarebbero stati ampiamente ripagati. Ma questo non fu tutto. Per 18 mesi il movimento era stato come una piaga purulenta nel fianco dei tedeschi e dei fascisti, e inoltre aveva dato prova di una perspicacia inestimabile. Aveva sostenuto migliaia di nostri prigionieri e aiutato centinaia di aviatori a fuggire. Dal punto di vista militare, gli errori dei partigiani furono dovuti alla mancanza di esperienza e non di volontà di combattere. Mancava nella maggior parte dei casi un qualsiasi tipo di esperienza di lotta e pochi tra i comandanti, alcuni dei quali soltanto erano stati nell'esercito, avevano esperienza di guerriglia. In settembre pensavano di ritirarsi in termini di posizioni fisse, invece di adottare la tattica del colpire e ritirarsi, e non si accorsero che nell'espletare quel ruolo sbagliato, la mancanza di addestramento, la mancanza di armi al di fuori di quelle personali e di qualsiasi mezzo di comunicazione, al di fuori delle staffette e del loro isolamento, che inevitabilmente li esponeva all'accerchiamento, tutto questo impediva loro di difendersi con successo. Molto diversa era la qualità delle varie brigate e battaglioni, come è naturale in un esercito irregolare e improvvisato, senza addestramenti né tradizioni, quasi tutto dipende dalla capacità individuale dei capi. In alcune unità la cura delle armi era eccellente, in altre pessima. Alcuni uomini erano coraggiosi fino ad essere temerari, altri il contrario. Come i nostri soldati, essi credevano ad ogni voce che correva, esageravano con molta approssimazione le perdite loro e quelle del nemico, soprattutto queste ultime. Devo anche ricordare le condizioni in cui operarono, che sono, queste sì, specifiche dei soli partigiani. Un italiano che diventava partigiano doveva sopportare maggiori durezze di vita e correre rischi ben più grandi di quelli a cui andavano incontro le truppe regolari. La cattura significava quasi invariabilmente morte, con la probabilità di essere catturati prima ed impiccati dopo. Se i partigiani restavano gravemente feriti, le possibilità di salvarsi erano scarse, mentre per quelli che ce la facevano, l'assistenza era rozza, anche se pronta. Un'azione riuscita di solito significava rappresaglia, durante le quali amici o parenti potevano essere fucilati, impiccati e, nel migliore dei casi, imprigionati, le loro case e paesi bruciati. Il cibo era sempre quello, i vestiti insufficienti, le scarpe malandate, la pulizia quasi impossibile. Non potevano avere divertimento, ricevere una paga, licenza o posta da casa. Gli unici giornali che potevano leggere erano fascisti, non c'erano cantine, sigarette e tabacco, erano rari e irraggiungibili. Non c'erano esercitazioni organizzate, neppure abbastanza lavoro per combattere la noia di lunghe settimane di attesa e inattività. In breve, tutto quel che rende tollerabile la vita del soldato regolare, che gli tiene su il morale in momenti di calma e che in battaglia gli dà una possibilità ragionevole di sopravvivenza, mancava totalmente nella vita del partigiano. E non è tutto. Non esistevano periodi di riposo per i partigiani. Essi vivevano nell'ansia continua di essere scoperti, traditi e attaccati. I GAP, gruppi d'azione patriottica, che vivevano nei paesi, non osavano mai dormire nelle case e, più gravi di tutto, forse, erano i timori e le gelosie a sfondo politico che esistevano perfino all'interno della propria formazione ed il sospetto che la fine della guerra potesse rappresentare per loro soltanto un inizio di nuove lotte politiche. È solo tenendo presente tutto questo che si può esprimere un giudizio sui partigiani. Senza un Garibaldi che li ispirasse con il suo coraggio intrepido ed indomabile, gli uomini del Nord Italia presero la direzione che egli avrebbe preso, nei termini che egli stesso aveva proposto a suo tempo ai loro antenati. Non offro paga, né alloggio, né viveri. Io offro fame, sete, marce forzate, battaglia e morte. Queste furono le condizioni nelle quali essi prestarono il loro servizio. Il fatto che siano rimasti indissolubilmente uniti durante i duri mesi invernali e che siano stati capaci e disposti a dare il meglio di sé quando venne il momento, può darci l'idea della loro risolutezza, dello spirito di sacrificio, del patriottismo e del loro riacceso ardore per la causa della libertà.